Eccoci qua, buona giornata a tutti. C'è il sole, fuori c'è il sole. Dopo, Allora, qualcuno ha pregato perché finisse di piovere? No, nessuno. Speravo che dicesse uno sì, perché poi spiegavo che anche per no, il mestiere del nostro Signore è complicato, perché poi no, c'è sempre, in momenti di siccità uno vuol far piovere, quando piove troppo vuol far smettere, va bene. Allora Mario, sei prescelto tu per andare invece a cercarmi. Efesi, la preghiera, una delle preghiere dell'Apostolo Paolo, riportate nella Bibbia, in 3 di Efesi, la prima è nel primo capitolo di Efesi, poi ce n'è una molto breve a Filippesi, poi ce n'è un'altra a Colossesi, però lo diciamo un'altra volta perché non dobbiamo fare lungo oggi. Noi invecchiando dicono che si diventa più noiosi. Logorroice noiosi, prometto che non lo diventiamo. Allora, letto della preghiera di Paolo, io prego per voi, è capitolo 3, sì, sorry. No, 14, sorry, pensavo che i tuoi occhi fossero più rapidi, 14 e poi alla fine del paragrafetto ci stoppiamo. Per mezzo della fede nei vostri cuori, affinché, radicati e fondati nell'amore, continua. Fare infinitamente al di là di quello che chiediamo, pensiamo. Grazie. Grazie. Allora, io volevo anche fare una premessa sulle preghiere di Paolo, però adesso ci teniamo sui tempi, ma parliamo di un argomento fondamentale, che è quello della fede, un'arma potentissima nelle mani dei credenti e non spesso usata, o usata soltanto immaginando che serva per entrare nel regno dei cieli per la propria salvezza. In certe aree della nostra vita non viene dispiegata per paura, che ne so, dice il Signore, no? Se aveste fede, un briciolo di fede, spostereste le montagne. Sapete che c'era un sultano, te l'ho detto altre volte, che usava questo versetto per ammazzare i cristiani. Dice, non spostate le montagne con la vostra fede, quindi non avete fede a sufficienza, non meritate di vivere, vi ammazzo. Questo succedeva molti secoli fa, insomma, una cosa di questo genere. Però la riflessione è seria sulla fede, è seria sull'arma della fede. Perché non la usiamo? Perché nonostante sia così importante, secondo la Bibbia, naturalmente uno può credere o non credere, così fondamentale, così potente, perché lo garantisce la Bibbia, perché ritengono i cristiani di non doverla usare in certe aree della loro vita, magari quelle pratiche, no? Per cercare un signorino o una signorina in tempi di matrimonio, per fare bene il proprio lavoro, o per farlo in un certo in un modo diverso rispetto a un altro, o per creare nella loro famiglia, nella propria famiglia, un clima diverso, o relazioni diverse nella propria chiesa. Perché non viene usata la fede? Perché certe volte fa impressione, poi tutte le armi molto potenti, si ha un po' di timore a dire, oh, io ci ho messo fede, poi non ho avuto una risposta. E allora andiamo a vedere che succede e perché tante volte noi non abbiamo i risultati che potremmo avere con un'arma così potente. Allora, mi permettete di leggere un versetto? Lo leggo da... perché noi ciechi abbiamo bisogno di molta luce per vedere. Poi non mi fanno camminare stamattina e questo è gravissimo perché riesco a ispirarmi meglio. Allora, invece, per leggere un versetto, voi andate a Galati 5:6. Andate con me a Galati 5:6, perché c'è la sintesi di una delle caratteristiche che ha la fede secondo la Bibbia. Allora, nella preghiera di Paolo l'abbiamo vista divisa, ha detto prego per voi perché abbiate più fede, rafforzate la fede e venite fortificati nell'amore, fede, amore, perché questo permette di fare al Signore nella vostra vita, ad aumentare la conoscenza verso quei misteri che ci sono nella nostra mente limitata, non chiari, ma soprattutto ci permette di avere tutto e molto di più di quello che chiediamo o pensiamo. Dice, ma Paolo, gli sarà venuto in mente questa cosa, no? Di più di quello che pensiamo e possiamo immaginare, di più, di più, di più. Sarà che Paolo per il momento ci aveva un attacco di... Che sarà successo? Se lo dice Paolo e non crediamo alla Bibbia, noi dobbiamo pensare che questo sia vero, che la fede è una potenza enorme, ma la fede ha delle caratteristiche. Eccone una, ve l'ho accennata. Allora, Galati 5, versetto 6, me lo cerco con voi, va bene, e lo leggo con una bella luce sotto che mi viene meglio. Allora, oh mamma mia, qui non funziona. Ah, allora, no, ci tengo però a leggere. Infatti, perché dopo incominciamo a chiacchierare anche di qualche traduzione, qualche parola tradotta, non è una fissazione mia, però aiuta a capire qualche riflessione sulle traduzioni. Allora, infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è quello che vale, non una delle cose che vale, non una cosa importante, però tra le altre, quello che vale, quello ciò che vale è la fede, finisce qui, no, che opera per mezzo dell'amore. Sulle circoncisioni, diciamo subito, c'erano i Galati che avevano sta passione per discutere di questa storia, dice a noi non ce l'abbiamo più, certo, discutiamo di un'altra serie di sciocchezze, di particolari, anche religiosissimi, anche, per carità, ma di tutto parliamo meno che della cosa fondamentale. E la cosa fondamentale è, secondo parte del versetto, la fede che opera per mezzo dell'amore. Questa è una traduzione fatta su Giovanni Diodati. E in tutte le famiglie ci dovrebbe essere una Bibbia Diodati, perché ci sono delle sfumature che coglie solo un grande grecista e ebraista come è stato Giovanni Diodati tanto tanto tempo fa. Allora, mettiamoci bene in testa, dato che l'idea attuale della parola che ci dà, a cui ci richiama la parola amore, è di tutto, di più, e lo sai tu come, voglio dire. Allora, Giovanni Diodati, tutte le volte che trova amore nel testo, traduce carità. Va bene? Carità fa riferimento, per esempio, e si spiega subito, a un termine inglese che è stato anche tradotto da un segretario politico in tempo e usato molto, che si chiama, che è I care. Io mi preoccupo di. Ok? La fede funziona se io dimentico me stesso e mi preoccupo di. E mi preoccupo di se chiedo cose in cui, certo, ci sono anche io perché siamo umani, ma mi dimentico di te stesso e di me stesso e mi preoccupo di, e mi preoccupo di. I miei vicini, la mia chiesa, le persone che ho intorno, le persone bisognose e quelli che hanno bisogno del nostro denaro, del nostro aiuto. Io mi preoccupo. Questa è la fede, questa è la cosa che conta, diceva Karin Gala. Voi state tirando fuori tutte le profezie qua e là e sotto e sopra. Vi dimenticate? Lo rileggo? Quello che vale, la fede che opera per mezzo della carità, allora diciamo. Perché poi i greci in particolare usavano, sapete bene, tre verbi per dire amare, e che è erotao, quindi amore, passione, fileo, l'amore, amicizia, agapao, l'amore che si dà per niente, che si dà senza avere niente in cambio. Sapete che è quello di Dio, eh? Carità traduce bene questo termine. Pensate ogni volta, e amore, pensate a Diodati, che non era un bacchettone, cioè non la traduco amore, no, aveva in mente qual era il concetto. Aiutatevi con l'inglese, I care. Io mi preoccupo di la fede che si preoccupa di. Una fede egoistica non è fede e non funziona, e non va bene? Allora, questa fede non sposta nessuna montagna. Questa è la fede che non ha una prospettiva. È quella, vi ricordate Pietro? Dice, ordina Signore che io cammini verso di te sulle acque. Dice, e a un certo punto affonda. Signore salva. Dice, Signore salva. Che cosa voleva? Che cosa aveva in mente Pietro? Un effetto speciale, qualcosa di particolare. Non qualcosa che servisse per essere vicini, per testimoniare, per dire la grazia del Signore che era venuta verso di noi. Una cosa di questa potenza, di questo tipo, la fede, sapete che abbiamo già giocato 12 minuti del nostro tempo, ma tanto è passato il tempo, 12 minuti, pensate che ho ancora tante cose da dire, ma adesso, ripeto, sintetizziamoci anche per una persona che deve parlare dopo di me e deve avere la vostra attenzione. Ecco. Ahia, devo togliere pure il cellulare. Per una volta. Consegno il cellulare come fanno i ragazzini del liceo. Sorry? No. No, mi serviva solo per quello. Allora, consegnato il cellulare, non ce l'ho più, sono bravo adesso come... a scuola ve li fanno, ci sono, aspetta che ritiro fuori gli occhiali, ci sono studenti superiori, vi fanno lasciare, no, sono tutti grandi, liceo nessuno, licei, no, abbiamo perso una generazione qui, oh, va bene, consegnato il cellulare. Allora, fede, una fede funziona. Se dimentichiamo noi, se la usiamo per mezzo della carità, per occuparci degli altri. Un predicatore del risveglio ottocentesco, molto famoso nel suo tempo, diceva, a un certo punto il Signore mi ha spiegato, una volta che si lamentava tanto della sua condizione, dice, il Signore mi ha spiegato che io dovevo continuare a testimoniare e a occuparmi degli altri, perché di me si sarebbe occupato lui. Non solo, mi ha spiegato che se io continuavo a testimoniare e a occuparmi degli altri, lui si sarebbe occupato di me, va bene? Ecco. Mentre se facevo qualcosa di diverso, se centravo, il mio obiettivo diventava me stesso, i miei desideri, dice, voi pregate non avete perché decidete di avere per i vostri desideri, per spendere nelle vostre cose, no? Per spendere nelle vostre cose. E questo gli insegnò il Signore. Peraltro, e tutta la Bibbia, un'altra cosa insegna. La fede intimamente e strettamente collegata con l'attesa. Una volta ho detto quante volte viene citata la parola attesa nel... Anche qui adesso non è che sono fissato, ma serve per capire quante volte si parla di attesa e che importanza ha l'attesa e che importanza ha il modo in cui si attende. Se spiritualmente vivaci e capaci di continuare comunque nella corsa di cui parlava Paolo, oppure lì seduti a dire ma il Signore no, Giuseppe, 13 anni in prigione, 13 anni per una accusa falsa, ma lui aveva visto in quel famoso sogno che i covoni si sarebbero inchinati davanti a lui. Che cosa è successo? I covoni si sono inchinati. Giuseppe che cosa faceva in carcere? Ingiustamente incarcerato per anni, 13, non per 2 settimane, parlava e testimoniava del suo Dio. E perché parlava e testimoniava? È stato portato davanti al faraone, perché continuava a parlare, testimoniare e occuparsi dei suoi vicini, delle persone che erano vicine. Ecco un'altra caratteristica che ha. Ecco perché continuiamo ad avere così poco slancio ad usarla in certe aree della nostra vita. Non c'è mai un Dio che ci dà dei limiti, no? Se volete rileggiamo quel versetto, è molto chiaro, al di là di ogni immaginazione. Ma certo è un rischio per noi, perché dici, se non mi risponde, vabbè... avrò sbagliato, vabbè, insistete, però dovete sapere che è fede che ha in mente non voi stessi, ma in mente l'amore, la carità, il preoccuparsi di degli altri, della testimonianza, come diceva quel predicatore, a te ci penso io, purché tu, adempiere la propria vocazione, non sto a farla lunga su questo termine, adempiere quello che è il mandato di Dio su questa terra, questa è la cosa decisiva, fondamentale. Un altro aspetto, perché dobbiamo un altro, ed è giusto così, perché poi dopo se non avete un briciolo di attenzione per chi vi parlerà dopo, rimasta, allora. Si raccontano le storie dei eroi della fede, si chiamano così, proprio gli eroi della fede, no? Abramo, no? Dice, arriva a un'età lunghissima e crede al Signore che gli dice avrai una progenie incredibile, come la sabbia del mare, numerosa come la sabbia del mare. Si dice di tante altre persone, sono elencate in ebrei, no? Allora, eroi. Dice, ma loro erano, no? Via, un po' speciali. E noi, molto meno, meno capacità, meno forza, fede. Sì, per carità, credere, crediamo. Crediamo che il Signore ci ha salvati, crediamo che andremo nel regno dei cieli, poi dice, crediamo anche che potremo cambiare lavoro, crediamo anche che possiamo superare questo ostacolo, che possiamo vincere questa malattia, non è l'atteggiamento che ci dice la Bibbia, ma della fede bisogna imparare un'altra caratteristica fondamentale. Non è roba da eroi, è roba per tutti coloro che credono in Cristo Gesù, morto e risorto per i nostri peccati, per tutti, a disposizione di tutti i cristiani. E allora qui un'altra caratteristica, siamo andati veloci, però queste sono le cose fondamentali. Il tipo di fede, mai scollegata all'amore, carità, l'attesa della risposta, anche lunghissima, anche molto lunga. Terza caratteristica fondamentale per far crescere la fede, tenerla viva e cambiare la propria vita da una vita strascinata, lamentosa, piena, piena di noie, eccetera, eccetera, a una vita vittoriosa in Gesù Cristo, bisogna prendere atto di un'altra caratteristica. E allora la diciamo, adesso qui, via con le parole, via con le parole e i significati. Non bisogna immaginare che la fede sia un esercizio al trapezio senza rete. Avete presente? Dice, allora io mi butto. Avete presente? I trapezisti, sì, tutti presenti. Adesso al circo non ci va più nessuno, ma insomma, televisione. Il trapezista si butta e dice, adesso ho fede, via! C'è doppio salto mortale, silenzio in sala, rullo di tamburi, prende l'altra asta o non la prende? Ecco, questa è l'idea che abbiamo qualche volta della fede. E certo, questa è roba da eroi, ma non è la roba di cui ci parla la Bibbia. La caratteristica fondamentale di questa fede sta anche qui, tra virgolette, in un gioco di parole, pensate. Romani dice, sarete salvati per fede, sarà salvati per fede nelle terre. Sapete che si può tradurre anche per la fedeltà delle terre. E allora dico questo, fede e fedeltà, la fede nostra e la fedeltà delle terre, si incontrano immediatamente dopo. Se vogliamo dirlo con l'esercizio al trapezio, basta partire. Basta decidere, ecco, perché Dio non conculca, offusca, costringe la libertà individuale delle persone e del destino. Bisogna partire. L'atto di fede questo è. E si incontrano subito le mani forti dell'altro trapezista. Sì, immediatamente ci sono le mani forti dell'altro trapezista. Chi è giovanotto, ce ne sono pochi, no, ce ne sono, ma non ci sono, ma mi mancavano le scuole superiori. Allora, si va ad ascoltare una bellissima canzone uscita qualche giorno fa, di una cantante cristiana che ha avuto un grandissimo successo, anche diremo secolare, ha vinto un Grammy, 300 e passa milioni di visualizzazioni su un suo brano, molto bello, di un paio d'anni fa. Adesso ha tirato fuori una cosina carinissima, deliziosa, che mi fa pensare a un salmo, poi ne parliamo insieme. Allora, si chiama I Remember, io mi ricordo, I Remember, ripete due volte, dice quando ci sono quei momenti grigi, quelle giornate offuscate, nelle quali non hai prospettive, quando, poi dice esattamente così, quando... il peso del mondo te lo senti tutto addosso, e del mistero del mondo, e dell'inutilità del mondo, e del male del mondo, te lo senti tutto addosso? Io ricordo, che il mio Signore è sempre stato fedele con me, fedele. Io mi ricordo, io voglio ricordarmi, lì in quel momento, questa è anche una ragazza che ha avuto qualche problema, adesso dovrebbe averci contatto, ma avuto qualche problema quando era più giovane, forse qualche piccolo problema di depressione, immagino, ma insomma, voglio dire, poi ha avuto un enorme successo, come vi ho detto, ricordo, come dice il popolo di Israele, come dice, cavallo e cavaliere, io ho guardato indietro e cavallo e cavaliere sono stati inghiottiti dalle acque. Salmo 136, per non fare citazioni solo secolari. Salmo 136, mi leggetelo. Però cambiando una parola, perdonatemi, aggiungendo almeno una parola. Allora, 136, se volete dargli un'occhiata, per favore. Allora, andiamo tutti al Salmo 136, 22 minuti, pronti, Salmo 136. Salutiamo il grande Allah. Questo salmo, no, io voglio che lo vedete, non lo leggiamo, voglio che lo guardate. Questo salmo dice quanto è buono il Signore, quando è stato buono il Signore. per una ventina di versetti ripete: grande è la benignità del Signore. Si chiamava l'antifona. Sì, nei canti popolari c'era, no? I salmi erano canti popolari, c'era la strofa e l'antifona. Il popolo ripeteva l'antifona, ok? In tutti questi casi dice, no? Vi ricordate che quanto è stato buono il Signore, quanto è stata grande la benignità del Signore. E qui andiamo a farci un piccolissimo passaggio sull'ebraico e sulle parole. Benignità e fedeltà sono la stessa cosa nel termine ebraico che è hesed, va bene? Dai, facciamo una botta di cultura. Hesed, benignità e fedeltà. Qui si insiste sulla benignità, non è che hanno fatto una forzatura coloro che hanno tradotto, ma perché è veramente molto complicato tradurre hesed. È molto complicato, qualche volta vuol dire lealtà, per esempio in guerra viene usato, lealtà, altre volte benignità, altre volte affetto, proprio amore, affetto, e altre volte, molte altre volte, fedeltà. Andate a rileggervi, 136, tutte le volte, fate l'antifona. Fatevi leggere da qualcuno l'affermazione, la frase e fate l'antifona. Quanto è buono e quanto è grande la benignità. Trattino, fedeltà. Hesed, va bene? Hesed. Dice poi, andate a controllare, 247 volte viene usato nel Vecchio Testamento, 172 nei Salmi, perché era assolutamente decisiva la fedeltà del Signore per Israele, come assolutamente decisiva la fedeltà del Signore nella nostra poca che abbiamo. Basta uscire, no? Fare il primo movimento. E ci sono subito le mani forti del Signore che ci accompagna, fedeltà. E siamo sicuri che lì sarà, e lì sarà sempre, e lì sarà sempre. Quando, no? Dice allora, nostra ragazza, questa ragazza dice, quando no, ti sembra ti crolla il mondo addosso, è così tutto grigio, senza prospettive, la noia, io ricordo che tu sei sempre stato fedele con me. Sempre stato fedele con me, ed è il Salmo 136 detto con altre parole. Una bella musica anche, è anche un bel motivo. Ricordate Hesed. Hesed era una cosa così importante che era fondata sul brevissimo, su il fondamento del Berit, che è il patto che c'era tra Israele e il suo Dio. Patto che veniva disatteso, non da Dio, ma dal suo popolo. È molto bello perché questo Berit era anche una sorta di tessuto che veniva usato per mettere gli anelli nel matrimonio. Nel matrimonio, quindi c'era quest'idea, no? Quest'idea che fosse assolutamente fedele questo rapporto, questo patto, e non è un caso che poi tutti i profeti spiegano al popolo con termini matrimoniali, dice se avete Osea, addirittura Osea viene chiamato a sposare una prostituta, cioè per dire che avete rotto questo patto che era un patto d'amore, e ciò nonostante, che cosa cambia? Nulla. La fedeltà, Berit. Il patto si fonda su Hesed. Fedeltà, benignità. Benignità, fedeltà, amore. Hesed. Oh, qualche volta serve approfondire qualche parola, serve non per perdere tempo. Hesed, ricordatelo. E questa è di grande, grandissima portata, di grandissimo rilievo. Volete sapere, ed è l'ultima che dico, l'ultima parola, c'è un termine più simile ad Hesed, è simile anche a Berit. Adesso, questa è un pochino una forzatura, ma non troppo. Emet è un termine che viene usato sempre con un significato simile, ma indovinate dove va a finire nel Nuovo Testamento? In Amen. È il termine più vicino ad Amen. Amen. Amen significa così sia. Ma significa anche così sarà, così è stato. È la fiducia totale di chi prega nel suo Dio, che sa che può avere e contare in eterno sulla sua fedeltà. Amen.